Bene, allora benvenuti anzitutto. Oggi è una giornata molto bella dal punto di vista di vita comunitaria perché stamattina abbiamo celebrato una messa davvero molto emozionante. Chi c'era può confermare, è stato un momento molto molto bello. E anche molto bello finora è il momento di vita comune con i vostri ragazzi e le vostre ragazze qui al centro parrocchiale. Queste mani che i ragazzi hanno realizzato mi fanno pensare all'immagine di una comunità e quindi mi fanno pensare all'immagine della Chiesa, che dovrebbe essere un luogo dove si cerca il più possibile di darsi una mano gli uni con gli altri. Questa Chiesa però non è una cosa astratta, non è una cosa che sta lontana da noi, questa Chiesa siamo noi. Siamo noi veramente? Oppure c'è quel punto di domanda in fondo alla frase che dice, non lo so, se veramente noi siamo la Chiesa. Oggi ho voluto incontrarvi per questo motivo. Dopo la pandemia la Chiesa è entrata in una fase di crisi spaventosa in Occidente. Sono calati tantissimo il numero di praticanti, si sono allontanati tantissimi giovani, la mancata socializzazione provocata dalla pandemia ha causato un allontanamento ancora più grande e quindi la Chiesa si è spinta a farsi delle domande. Queste domande erano in qualche modo già iniziate prima della pandemia, perché Papa Francesco aveva chiesto che la Chiesa entrasse in una stagione che si chiama sinodo. Sinodo vuol dire camminare tutti sulla stessa strada, però parlarsi reciprocamente per capire che direzione si sta prendendo. Allora, dopo la pandemia tutta la Chiesa si è detta, noi qualcosa dobbiamo fare per rinnovarci, per cambiare, per entrare in una dimensione diversa rispetto alle persone, per parlare in modo diverso al mondo. Ora, queste domande a me generano un po' di crisi, anche di paura, perché mi chiedo, io sarò pronto a cambiare? E che cosa posso cambiare? Che cosa voglio cambiare? Come posso fare a capire in che direzione devo andare? Allora, cosa è successo? È successo che direttamente da Papa Francesco è arrivata questa indicazione, ha detto, provate a capovolgere la piramide, cioè di solito nella Chiesa le cose funzionano, che c'è un vertice che pensa dei temi e li passa, come dire, a dei corpi intermedi, i quali poi li passano a ulteriori corpi intermedi e questi temi poi arrivano tutti, ad esempio a voi. Lui ha detto facciamo un'operazione inversa, capovolgiamo la piramide, partiamo dalla base, quindi partiamo da tutti, per sentire quali cose sono, secondo le persone, le cose sulla Chiesa, sulle quali la Chiesa deve camminare, deve confrontarsi, deve aprirsi. E poi da questa piramide rovesciata, cioè dalla base, arriviamo a dare delle indicazioni fino a quelli che sono i vertici, che però stanno in basso questa piramide rovesciata, no? Allora, oggi io vorrei far partire questo cammino con voi. E vi dirò, col passare del tempo, di questa mezz'oretta scarsa che staremo insieme, in cosa consiste questo cammino. Ma prima di intraprenderlo questo cammino, vorrei farvi vedere con alcune slide dei sondaggi, dei risultati di sondaggi, e ho preso soltanto alcune domande di ampi sondaggi che sono stati fatti in questo ultimo anno relativi alla Chiesa e alla vita della Chiesa, per farvi rendere conto a che punto siamo e in che situazione siamo, per farvi capire che è un contesto che ci coinvolge tutti e che suscita domande e interrogativi sui quali mi piacerebbe che nessuno di voi si sentisse estraneo, perché poi questa Chiesa che è andata in crisi, questa Chiesa che ha il capolinea e che ha il capezzale per molti, è la Chiesa dove state mandando i vostri figli. Quindi mi piacerebbe che queste domande le sentiste un po' anche vostre. Allora, alcune di queste slide sono prese da due testi che sono usciti ultimamente. Un testo è questo, si intitola La Chiesa brucia. Da questo testo ho preso l'idea di usare, chi è venuto a messa stamattina lo sa, l'immagine della Chiesa di Notre Dame, distrutta. Anche se l'immagine più iconica della crisi del cattolicesimo in Occidente è il fuoco sul tetto di Notre Dame, questo fuoco che arde, e la Chiesa che sta bruciando, non quella Chiesa fisica soltanto, la Chiesa tutta intera. L'altro testo è questo, si intitola Il gregge smarrito, e fa un'analisi di come la Chiesa si senta dispersa, abbia perso dei punti di riferimento, non abbia più la capacità di orientarsi dentro il mondo e non riesca più a dialogare col mondo. Sono due testi molto crudi, molto duri, molto forti. Letti da uno che è dentro la Chiesa, sono testi che mandano un po' in crisi. Allora, 3-4 slide per rendersi conto. Ho pescato, diciamo, le domande un pochino più significative, quelle che mi sembravano più significative. C'era una duplice possibilità di risposta, quindi qualcuno che ha l'occhio si accorgerà che la somma delle risposte non fa sempre il 100%, ma perché era possibile rispondere in due modi. Quindi la prima domanda: ritiene che la Chiesa italiana stia attraversando un periodo di declino della sua presenza nella società italiana? Allora, risposte: sì, molto, il 32,3%, in parte il 36,5%. Capite che queste due risposte sommate da sole fanno circa il 70%. No, è abbastanza presente, quindi anche dentro questa abbastanza c'è una sfumatura che dice non è presente, abbastanza presente. Il 19,8% e non so l'11,4%. Se noi sommiamo le due domande che hanno una risposta negativa siamo attorno al 70%, quell'abbastanza lascia intravedere che c'è comunque qualche crepa e raggiungiamo la quasi totalità. Quasi totalità degli italiani che risponde non in modo chiaro, sereno e deciso, sì, la Chiesa è presente, ma tutt'altro. E vediamo un'altra. E pensate, ne ho prese solo alcune, perché ci fossero tutte, uno chiude il libro e dice, boh, io personalmente mi cambiavo mestiere, dai, che tanto. Allora, se lei ha risposto sì molto o in parte, perché la Chiesa è in questo declino? Allora, il 24,5% risponde perché in genere i pastori, cioè i preti della Chiesa, tendono a non occuparsi di sociale, quindi a non fare delle cose che toccano la vita sociale. Il 15,5% risponde perché la Chiesa non ha una visione autonoma della società, quindi uno vede la società in un modo, c'è un prete un pochino più progressista, un prete un pochino più conservatore, uno un pochino più chiuso, uno un pochino più aperto, e questo provoca confusione, per cui la Chiesa non riesce a essere presente perché non si mette d'accordo. Ma il 47%, non è moltissimo, siamo alla metà, perché le sfide del mondo moderno sono cambiate e la Chiesa non ha saputo coglierle. Quindi, le sfide di come concepire la vita della famiglia, le sfide del mondo digitale, le sfide delle problematiche giovanili, la Chiesa non ha saputo cogliere. 13%, quindi pochissimi, perché la Chiesa dice cose scomode e la società in cui viviamo non vuole sentirsele dire. Allora, evidentemente da questo dato quel 47 colpisce fortemente, cioè la metà degli italiani intervistati dice la Chiesa non sa stare a passo col mondo, il motivo del suo declino è questo, quindi è vecchia, è decadente, è vecchia nelle sue strutture, è vecchia nella sua gerarchia, è vecchia nel suo modo di pensare. Altra slide. Cosa a suo giudizio non ha funzionato nel mondo ecclesiale italiano negli ultimi mesi e più generalmente negli ultimi anni? Allora, il 28% è mancata una linea unitaria, si rifà un po' la risposta di prima, no? Uno dice una cosa, uno dice un'altra, sensibilità diverse. Personalmente non so se questo sia un limite, lo ritengo una ricchezza in quanto la Chiesa è cattolica, cioè universale, e quindi ci sono possibilità di più voci al suo interno. Un'altra dice: non ci sono stati personaggi in grado di coordinare le attività pastorali, che vuol dire che non ci sono figure leader di riferimento abbastanza autorevoli. Mi spiego cosa è successo. Voi dite Papa Francesco, va bene, ma tolto Papa Francesco, se ci fate caso, punto di vista della Chiesa o di chi parla della Chiesa, c'è un grande silenzio, una grande fatica a trovare figure nelle quali ti ritrovi. Lui come ha assorbito tutto quanto, le sue parole, i suoi interventi sono delle omelie molto spicce, che sembra quasi il tuo parroco che fa la predica, per come lui comunica, per come lui parla. Questo ha generato su di lui una concentrazione di attenzione, una specie di figura star, ma non ce ne sono altre. Chi frequentava un po' la Chiesa, anche ai tempi del sottoscritto, ho 53 anni, quindi torniamo indietro a Giovanni Paolo II, cioè dico soltanto in Italia, insieme a Giovanni Paolo II, c'erano una serie di vescovi, Carlo Maria Martini, Tonino Bello, per dire dei vescovi italiani che erano dei leader. Poi Giovanni Paolo II era un leader, un grande leader mondiale, ma questo non toglieva la possibilità di altre figure di emergere. Ora oggi quelle altre figure non emergono. E questo potrebbe essere un limite. 28,4%, questo mi interessa molto. Quindi, cosa non ha funzionato nella Chiesa? Che non sa comunicare. Quindi, evidentemente, il modo di parlare della Chiesa è noioso, non tocca i nuclei vitali dell'esperienza della vita, non incide, non riesce a utilizzare i mezzi attuali di comunicazione digitali, è lontana da tutto questo mondo, quindi è una Chiesa che non riesce a comunicare. Poi, 22%, sono mancati momenti di condivisione collettiva, quindi dice la Chiesa non ha funzionato perché non propone fraternità. Pensa soltanto ai suoi momenti di sacramenti, alla sua vita spirituale, ma non riesce a proporre fraternità. 19,2%, positivi questi, strano che non ci siano poi nella distribuzione delle precedenti domande, non c'è nulla che non abbia funzionato. Beh, ci sono anche queste persone, quindi ritengo che le cose stiano funzionando e stiano andando bene. Altra slide. Lei ha una vita spirituale, cioè ha un rapporto con la trascendenza o con un potere superiore? Il 66,4% no. Che non vuol dire io non credo in Dio, Dio potrebbe anche esistere, ma nella mia vita non c'entra nulla. Lui può esistere, può stare là, ma io non prego, non ci penso mai, non mi interessa se questo potere superiore, questa entità superiore esista o non esista. Magari qualche volta porto mio figlio all'oratorio, ma perché è un momento sociale. Faccio qualche cosa che c'entra con la Chiesa, ma perché è una socialità. Io sono venuto oggi perché mio figlio è venuto alla Domenica In, è stato insieme ad altri bambini, il prete ci ha detto, andiamo, ho una cosa importante da dire, vabbè, tanto cosa mi costa, mezz'oretta ci vado, ma se mi fanno sta domanda, lei ha un rapporto con la trascendenza, con un potere superiore, io dico, no, 66,4% è molto. Vuol dire 2/3 della popolazione italiana che dice di Dio non mi interessa, non mi interessa. Non dico non esiste, perché poi per dire non esiste devi avere anche uno sviluppo un po' intellettuale, no? Cioè ci vuole un'intelligenza superiore per arrivare all'ateismo in maniera sostenuta che per arrivare alla fede, capite? Cioè un ateo che sia seriamente un ateo ci deve avere un cervello che pensa le cose e arriva a dire ok, quindi Dio non c'è. No, Dio c'è. Vabbè, non me ne può tangere. Sono tantissimi. Capite che questo è un fortissimo momento di crisi, perché poi la Chiesa quando comunica arriva a parlare appunto di Dio, di cosa parla e a chi parla. Altra slide che credo sia l'ultima, la frequentazione degli italiani con la Bibbia, ho preso questo per dire, la Bibbia è il nostro fondamento, la domenica leggiamo la Bibbia, io poi personalmente sapete un po' di passione per la scrittura ce l'ho, me l'hanno fatta studiare, sono stato tante volte in Terra Santa, ci tengo a comunicarla, a trasmetterla. Frequentazione degli italiani con le scritture. Quanto spesso le capita di leggere o di ascoltare brani del Vangelo? Tutti i giorni o quasi tutti i giorni 1,9%. Siamo rasenti lo zero. Almeno una volta alla settimana il 15,2%. Quindi tendenzialmente quelli che vengono a messa, anche se questa percentuale è alta, perché oggi la percentuale dei partecipanti alla messa in Italia si attesta tra l'8 e il 10%. 2-3 volte al mese leggo la Bibbia, 8,3%. Qualche volta durante l'anno 20,6%, mai o quasi mai 50%. Cioè la metà degli intervistati mai legge una pagina di Vangelo, mai ascolta una pagina di Vangelo. Capite che queste due slide, se noi mettiamo il 50% mai legge una pagina della Bibbia e il 67% pensa che un rapporto con una persona trascendente è una cosa che non gli interessa nulla, mettiamo insieme queste due cose che sono una miscela esplosiva. Accidenti, che situazione. Dobbiamo maledire questa situazione come Chiesa? Dobbiamo dire state sbagliando tutto? Non serve. Che cosa dobbiamo fare? Questo lo dovremmo capire. Ma insieme, perché io non ho soluzioni. Allora noi abbiamo cominciato a chiedere anche a persone che sono lontane dalla Chiesa cosa si aspettano dalla Chiesa, cosa la Chiesa dovrebbe fare per realizzare appunto quell'idea di piramide rovesciata, no? Quindi partiamo dalla base, chiediamo, ma cosa dovremmo fare? possiamo fare per rinnovarci? Cosa possiamo far sì per evitare e scongiurare una situazione che passi dal 66% di persone per cui Dio non conta nulla al 90%, dal 50% di persone che non leggono mai una volta il Vangelo all'80%? Possiamo far qualcosa? Perché se quelle persone lì aumentano a dismisura, non è che la società diventa migliore. Allora, che fare? Lo chiediamo a tante persone. L'abbiamo chiesto anche a degli ospiti che sono venuti qui da noi a fare degli incontri. Qualcuno c'era la sera che abbiamo incontrato due scienziati, un medico e uno scienziato, quindi gente abituata anche a impegnare la propria mente per riflettere, interrogarsi su Dio, interrogarsi sull'esistenza o non esistenza di Dio. Uno si chiamava Guido Silvestri, si chiama, direttore della Emory University di Atlanta, persona di livello mondiale nel suo campo. L'altro si chiama Paolo Spada, chirurgo cardiovascolare alla Humanitas a Milano. Due persone estremamente preparate, due persone che hanno una visione di fede diversa. Uno, Guido Silvestri, per cui la fede è qualcosa che c'entra con la vita, anche se non è un frequentatore delle chiese. L'altro che uno come Paolo Spada, che non ci va assolutamente più in chiesa. Non si pone più forse l'interrogativo, probabilmente è iniziato negli ultimi mesi a porselo. Allora abbiamo fatto la domanda, ho fatto la domanda, quella sera ero io a gestire l'incontro, qualcuno di voi era presente, gli altri magari non sono riusciti, non hanno potuto, credo che si siano persi un momento bello. Adesso vi faccio vedere cosa hanno risposto. E immaginate che queste domande le si sta facendo da parte nostra a tutti, a tante persone con cui si vuole entrare in dialogo e dire: ma tu cosa diresti oggi alla Chiesa? Secondo te dovessi dare un consiglio, cosa diresti? Allora, in 5 minuti vediamo le loro risposte e che cosa quella sera ci hanno detto.
Quindi chiedo a voi due, se voi doveste dire come avete visto la Chiesa in questi 2 anni di pandemia e doveste consigliare, tra virgolette, ma sapendo che esattamente ciò che mi sento di chiedere, come dovrebbe muoversi la Chiesa, cosa dovrebbe fare la Chiesa per rinvigorire se stessa, che cosa direste? È proprio per ascoltare.
Di non aver paura.
Dopo adesso mi dai punti in più su questa domanda.
Di non aver paura.
Di non aver paura?
Né del virus, né della conoscenza, né di scelte magari a volte difficili, però che nel lungo termine sono quelle giuste. Non aver paura dei vaccini, non aver paura del virus, non aver paura di investire nella scienza, investire nella conoscenza e non aver paura di continuare a fare quello che si deve fare, di avere le chiese aperte, di non farsi travolgere anche proprio moralmente nella vita pratica dalla paura. Se ti chiudi in casa, se chiudi tutto per paura di un virus, hai già perso. Mi ha colpito tanto la cosa che tu scrivesti, no? Del fatto che non siamo mai chiuse le chiese, no? Di fronte alle pestilenze più brutte, di fronte a... è stato un atto di prudenza chiudere le chiese o è stato un atto di paura, non portare, no, la comunione ai morenti, magari è stato un atto di prudenza, ha evitato qualche contagio. O è stato un atto di paura, che ha fondamentalmente abdicato, no, al dovere di avere una visione più globale della vita, ecco, che evitare un contagio, una malattia, ecco, non è necessariamente sempre nella prospettiva appunto di più spirituale l'unica cosa che conta. Ecco, questo me lo chiedo, mi ha molto colpito quello che tu scrivesti per una volta, perché ci avevo riflettuto, perché insomma alcune persone, anche amicali, sono morte in quel periodo. Non so, non è Paolo, nella sala laggiù, sai che sto pensando in questo momento, una persona che muore, che non ha la possibilità, ecco, di essere seppellito con la presenza dei suoi cari, della moglie con cui ha vissuto 50 anni, delle figlie, delle persone più vicine, perché non si può fare un funerale, perché questa visione della sanità pubblica, secondo me, che è andata oltre i limiti, che poi non, sì, insomma, non credo si sarebbero dovuti passare, ecco, poi ripeto, sono opinioni a un certo punto, ecco, però credo che la Chiesa sarebbe dovuta, come dire, ergere a paladina di una visione più globale della salute morale e spirituale delle persone, che, in cui c'è la salute fisica, ma ci sono anche altre forme di salute, di benessere, che appunto la teoria degli scogli, no? Che io e Paolo ci riferiamo spesso, no? Cioè, sì, difenderci dal virus, ma non a costo di distruggere altre cose, altri valori, altri punti importanti. Sempre dire un padre o un marito con cui si è condivisa una vita, poter passare, ecco, essere lì presenti nel momento in cui questa persona viene sepolta. Secondo me non è inferiore come valore al ridurre un po' il rischio dei contagi, perché 5-10 persone vanno dietro a un carro funebre e partecipano alla sepoltura. Ecco. E credo che in questo senso la Chiesa avrebbe dovuto mostrare più coraggio, meno paura, e una visione più globale, più completa della situazione. Scusami.
La domanda è molto difficile, perché se ho capito bene è una sorta di sondaggio di cosa consiglieremo noi alla Chiesa in un percorso di rinnovamento, come dire, qual è la sensazione dall'esterno, no, che cambiereste, che è molto moderno, no? Già posto così, perché sembra un po' proprio chiedere la customer satisfaction, no? Dove possiamo migliorare? Che va benissimo, anzi, è una cosa virtuosa, denota una volontà di cambiamento, denota la percezione che qualcosa non va all'interno. È una percezione che abbiamo avuto in tanti. Io penso che però sia un discorso molto complesso, perché mi ricordo quando ero ragazzo, la Chiesa era molto più ingerente dal mio punto di vista nella vita anche politica, perché c'era ancora una contrapposizione ideologica con il mondo sovietico e c'era una Chiesa schierata sul fronte opposto molto, molto fortemente in Italia, voi tutti lo sapete, abbiamo visto cinetti di film, no? In Italia la Chiesa era parte integrante della vita anche politica, della sensazione delle scelte anche di tutti i giorni. Poi, ecco, negli ultimi forse 20 anni e di più è venuto un po' meno questo ruolo attivo della Chiesa e io l'ho visto con favore il fatto di aver sollevato le mani dalla scena politica, perché non ce n'era più bisogno, probabilmente, no? Venuta a mancare con la caduta del muro di Berlino questa minaccia incombente, probabilmente la Chiesa cattolica in Italia, e non solo in Italia, ha sentito meno l'esigenza di penetrare ogni scelta politica. Ecco, io paradossalmente adesso invece mi sento un po' la mancanza, ma non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista umano. Ecco, io penso che la posizione della Chiesa sia molto importante in questo momento, dovrebbe riflettere, guardare il mondo così diviso, così sempre più separato tra chi sta sempre meglio e chi sta sempre peggio. peggio, anche all'interno delle stesse società. Chi è ricco è sempre più ricco, chi è povero è sempre più povero. E prendere una decisione, e decidere stavolta da che parte sta, e magari scoprire che non è più quella parte là, ma è stata un'altra parte stavolta. Bisogna prendere coraggio e fare scelte di campo, umane, non di dottrina, umane, sociali. Il Vangelo è stato un fortissimo messaggio sociale, fortissimo. Non è pensabile che intere generazioni di giovani disconoscano certo patrimonio, proprio, come dire, spirituale, ma anche etico, ecco, etico. Questo ruolo che era fondante nella nostra società, che svolgeva la Chiesa in mancanza d'altro, è venuto meno. Poi ci lamentiamo che manca l'etica nella nostra società. Ecco. Bisogna riprendere un po', secondo me, quella parte lì, però dal basso, non dall'alto, togliere valutamenti, togliere dogmi, togliere dottrine, svecchiare. Penso che in gran parte lo si stia facendo, però questo è il mio umile sommesso consiglio alla Chiesa. Pensate a che punto sono arrivato stasera.
Tutta una serie di persone, mi fa ancora ridere questa battuta finale, perché Paolo è uno che forse in chiesa non ce l'aveva da 40 anni, adesso si trova a dover rispondere a una domanda così, ma posso dirvi che la messa di oggi, ormai insomma le persone le conosco, ci saranno state in chiesa almeno una ventina di persone che non venivano in chiesa forse da 10 anni, no? Quindi ci sono ogni tanto anche segni così belli e stimolanti. La conclusione del nostro incontro in cosa consiste? In una richiesta di aiuto, formulata esattamente in questi termini. Ci piacerebbe costituire dei gruppi di confronto e di ascolto che possano riflettere su una domanda da fare alla Chiesa, un desiderio da esprimere nei confronti della Chiesa, un sogno da consegnare alla Chiesa. Una domanda è proprio chiedere: perché fate così? Perché siete così? Un desiderio è dire: io vorrei che la Chiesa potesse fare questo. Un sogno riguarda qualcosa di più grande. Mi piacerebbe che la Chiesa diventasse uno spazio così, un luogo così. Una domanda, un desiderio, un sogno. I gruppi sono assolutamente liberi. Voi avete la possibilità di decidere di parteciparvi comunicando alla catechista dei vostri figli che ci state a questa proposta. Se comunicate che ci state a questa proposta insieme ad amici con cui vorreste fare questi gruppi, per me è anche meglio. Nel senso che i gruppi li pensiamo gruppi di 8-10 persone, in ogni gruppo una catechista o due, il sottoscritto che tenta di essere presente, ma se i gruppi sono tanti, è chiaro, vado in un posto, non vado in un altro. La modalità di incontro dei gruppi molto informale, che significa che se si riesce a trovarsi insieme per mangiare un boccone insieme, poi parlare è meglio, capite? Cioè, si vuol trovare qui, ci si vuol trovare qua al centro una sera e dire troviamoci là e mangiamo insieme, ciascuno porta qualcosa e intanto intavoliamo la discussione. Usciamo una sera a mangiarci una pizza, usciamo e intanto intavoliamo una discussione. Siamo un gruppo di famiglie che già sono amiche tra di loro, già ci troviamo qualche volta a mangiare a casa di uno, a casa dell'altro, ci troviamo, quella sera facciamo venire le catechiste e il don e intanto intavoliamo la discussione. Capite? Quindi non la modalità che ci si ritrova come se si stesse facendo un gruppo di catechismo, ma la modalità normale, umana, fraterna, con cui ci si ritrova magari intorno alla tavola e si fa questo. Quante volte? 3 volte, nel senso che il tempo che ci diamo è da qua a maggio, potrebbero diventare 4, ma non credo di più. A maggio dobbiamo raccogliere che cosa emerge da questi gruppi come lavoro e come confronto. I tempi sono questi. Entro fine novembre, voi dite, alla catechista di vostro figlio, noi ci stiamo. E ci stiamo insieme a Tizio e Caio, perché siamo già amici come famiglia, perché ci troviamo già alcune volte, perché facciamo già delle cose insieme. E quindi, semplicemente, allarghiamo questa cosa, introduciamo una domanda, un desiderio, un sogno, e ne parliamo un pochino. Entro fine novembre. A dicembre cerchiamo un altro momento simile a questo e diciamo, si sono formati i gruppi. Magari se ne forma uno solo, magari se ne formano 10, magari se ne formano 3. Io personalmente, ma anche le catechiste, non ho l'ansia del dire dobbiamo fare una marea di gruppi. Dobbiamo entrare in questa fase di ascolto, questa è proprio una fase di ascolto, capite? Quindi in quei gruppi lì, non è che la catechista viene per dirvi qualcosa, io vengo per dire qualcosa, veniamo per metterci in ascolto, che sono cose talmente normali. Oggi ci si beveva un caffè, dopo che i ragazzi avevano giocato con qualcuna di voi, e di che cosa abbiamo parlato? Di questo, no? È più normale di quello che uno pensi questa cosa qui, non è molto istituzionale, però questa sarà la proposta di quest'anno. Quindi io come momenti di catechesi in cui incontro voi tutti insieme non ne faccio, se non incontrare una volta quelli di prima comunione e quelli di cresima. Se qualcuno è venuto qua oggi perché pensava che gli dicessi qualcosa sulla cresima dei figli, sulla comunione dei figli, forse questo è proprio un, capite, questi sono i livelli mentali che ormai vanno scardinati. Ci poniamo in un discorso di ascolto perché alcune cose possano cambiare. Questo ascolto vogliamo farlo partire. Non lo faremo solo con voi, lo faremo con altre realtà che ci sono in parrocchia, che sono realtà che riescono ad incontrare persone che magari in chiesa ci vengono una volta sì e dieci o no, quindi sono piuttosto, tra virgolette, non frequentanti, no? Cerchiamo di mettere in moto questo momento in cui ascoltiamo che cosa c'è da dire su una domanda, su un desiderio, su un sogno, sulla chiesa. Tutto questo potrebbe essere un momento epocale, capite cosa intendo con un momento epocale? Io penso che se la Chiesa non trova degli slanci di rinnovamento adesso, che è arrivata questa crisi, cioè questo momento di purificazione così grande, gli slanci di rinnovamento non so quando andrà a ritrovarli, perché siamo di fronte ad a un capezzale, ma è reale la cosa. Poi forse è vero che cambia di parrocchia in parrocchia, no? La nostra parrocchia ogni tanto uno dice, forse non è proprio morto, uno veniva a messa oggi, strapieno la messa, bambini che cantano, che giocano, giovani che ci sono, canti belli, iniziative che facciamo in parrocchia, sempre piene di persone che vengono, incontri culturali, teatri, dice, è proprio morta la chiesa. Forse perché qua va così, ma se uno si guarda mediamente intorno non è che va così. Quindi abbiamo un'occasione di rinnovamento. Qualcuno di voi dice, non mi interessa, va bene. Sarebbe anche soltanto bello che una volta uno venisse a un gruppo a dire, a me non interessa, perché? Per me la Chiesa deve fare la comunione, i miei figli, il resto, zero. E mi dici il motivo del tuo non essere interessato, perché a me interessa il tuo disinteresse, sembra un po' un paradosso, però è così, capite? Quindi, ripeto, formiamo dei gruppi, se volete potete dare l'adesione, la date alle catechiste, entro la fine del mese. Se questi gruppi si formano tra persone che già si conoscono, potrebbe essere anche un ulteriore vantaggio. I gruppi sarebbe bello che avessero delle dinamiche di incontro molto informali, e l'informalità di solito è appunto il caffè che ti bevi insieme, la cena che fai insieme, la pizza che ti mangi insieme. Qui, fuori, in casa di qualcuno di voi che si sente di ospitare e di accogliere. I gruppi non saranno numerosi, non facciamo gruppi di 20 persone perché diventa difficilissimo poi parlare, facciamo piuttosto di 10 persone, 8-10 persone. Nei gruppi ci sono le catechiste e girandoli cerco di essere presente anch'io. A dicembre avremo un momento per farvi sapere, potrebbe essere di ritrovarci qui e mangiare tutti insieme e dire si sono formati i gruppi, sono questi, bene? Con gennaio partiamo a farli, quindi ne facciamo a gennaio, ne facciamo a febbraio, ne facciamo a marzo e forse ad aprile. Questa è la tempistica, bene? L'incontro era questo, questa richiesta di aiuto, ma mi premeva arrivarci facendovi fare un minimo di percorso e capire perché c'è questa richiesta di aiuto. Sappiate che, non so come fanno delle altre comunità, però questo parte ovunque nella Chiesa, eh? Ovunque nella Chiesa, se non altro nella Chiesa italiana, tutti faranno questo in questo periodo, tutti. In che forma non lo so, ciascuno inventerà la sua, però tutti faranno questo. E quindi vorremmo farlo anche noi. Qualcosa non è chiaro, qualcuno vuol fare una domanda, dimmi, non ho capito questo, non... avete del tempo per pensarci, ci riflettete, ne parlate e date l'adesione alle catechiste, le catechiste le raccolgono, a fine mese io mi ritrovo con le catechiste e dico, bene, chi è arrivato? Chi ci sta? Chi vuol fare questo cammino insieme? E poi facciamo sapere com'è, come ci va bene.